Venne presentazione della croce e la sua adorazione da parte nostra. Il Cristo crocifisso farà il suo ingresso tra noi. Lo accogliamo per riconoscere che, in questo gesto di annientamento, risplende la nostra dignità cristiana. Il terzo momento prevede che il sacerdote si porti all'altare della reposizione per prelevare il pane eucaristico consacrato alla messa del Giovedì Santo. Oggi non viene celebrata nessuna messa, perché ripresentiamo tra noi il sacrificio della croce di Cristo, di cui la messa è memoria e attualizzazione. Le offerte raccolte durante questa azione liturgica saranno destinate alla Terra Santa.
Preghiamo. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma di quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare.
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni.
Vi sedete, ci disponiamo ad ascoltare quello che potremmo dire è il cuore di questa azione liturgica, l'ascolto della passione del Signore secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda il traditore conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo che tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro:
«Chi cercate?»
Gli risposero:
«Gesù il Nazareno».
Disse loro Gesù:
«Sono io».
Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
«Chi cercate?»
Risposero:
«Gesù il Nazareno».
Gesù replicò:
«Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano».
Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
«Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo».
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei:
«È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo».
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro:
«Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?»
Egli rispose:
«Non lo sono».
Intanto i servi e le guardie, che avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano, anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose:
«Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto».
Appena detto questo, uno delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo:
«Così rispondi al sommo sacerdote?»
Gli rispose Gesù:
«Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?»
Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:
«Non sei anche tu uno dei discepoli?»
Ed egli negò e disse:
«Non lo sono».
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse:
«Non ti ho forse visto con lui nel giardino?»
Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò:
«Che accusa portate contro quest'uomo?»
Gli risposero:
«Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato».
Allora Pilato disse loro:
«Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge».
Gli risposero i giudei:
«A noi non è consentito mettere a morte nessuno».
Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:
«Sei tu il re dei giudei?»
Gesù rispose:
«Dici questo da te oppure altri che hanno parlato di me?»
Pilato disse:
«Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?»
Rispose Gesù:
«Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse:
«Dunque tu sei re?»
Rispose Gesù:
«Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
Gli dice Pilato:
«Che cos'è la verità?»
E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro:
«Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?»
Allora essi gridarono di nuovo:
«Non costui, ma Barabba».
Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano:
«Salve, re dei giudei!»
E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro:
«Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna.
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
ecco l'uomo.
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa alcuna.
Gli risposero i giudei:
noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio.
All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù:
di dove sei tu?
Ma Gesù non gli diede risposta. Disse allora Pilato:
non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
Gli rispose Gesù:
tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono:
se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbata. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei:
ecco il vostro re.
Ma quelli gridarono:
via, via, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
metterò in croce il vostro re?
Risposero i capi dei sacerdoti:
non abbiamo altro re che Cesare.
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato:
non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei.
Rispose Pilato:
quel che ho scritto, ho scritto.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
donna, ecco tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
ecco tua madre.
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai era tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse:
ho sete.
Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse:
è compiuto.
E chinato il capo, consegnò lo spirito.
Christus fatus est pro nobis.
Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimassero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura disse ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme agli aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Parola del Signore.
Abbiamo ascoltato la passione del Signore secondo il Vangelo di Giovanni e abbiamo detto che questo è il cuore di questa celebrazione, riportare al nostro cuore quello che è avvenuto al Signore, cercando di contemplare, di comprenderlo e se vogliamo anche di non lasciarci prendere troppo dai dettagli della narrazione, ma da quello che conta e che vale davvero, che è lo scopo, l'intento con il quale da millenni ormai viene annunciato che la morte del Signore è la nostra salvezza. Però non abbiamo ascoltato appena la passione così come la conosciamo, del Vangelo di Giovanni. Noi abbiamo ascoltato anche altre due letture, il legame tra la prima lettura, il quarto carme, il quarto canto del servo del Signore, tra la seconda lettura, questo passo, brani o meglio, del capitolo quarto della lettera agli ebrei e il Vangelo, potremmo riassumerlo in questa parola. Noi siamo stati invitati a contemplare che la morte del Signore è la sua gloria ed è la nostra gloria. Nella prima lettura a noi è parso forse di sentire un annuncio di tristezza perché l'ingiustizia si fa forte nei confronti del debole. Sembra che l'ingiustizia prevalga. In realtà, è un brano anche quello abbastanza lungo, dentro quelle parole, là dove si dice «Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada», c'è il riconoscimento di chi ha mandato a morte il giusto e con la sua cattiveria è riuscito a mandarlo a morte, ma poi comprende e quindi si pente, entra nella verità. Tutto il gruppo dei persecutori passa alla conversione ed entra nella verità. Abbiamo contemplato questo, la forza dell'accettare anche l'ingiustizia come redenzione per lo stesso, per i gruppi che compiono il male. Poi ci è stata proposta la lettera agli ebrei, Cristo sommo sacerdote, fa il confronto, non è uno dei tanti sacerdoti di cui era ricca la legge antica, c'era una tribù apposita, la tribù di Levi, che aveva questo incarico di servire al Tempio ed erano i sacerdoti. Gesù da solo, che è passato attraverso la solidarietà e la sofferenza, che ha condiviso tutto il male dell'umanità, portandolo su di sé senza compiere il peccato. Il peccato è divisione da Dio, senza compiere questo peccato, lui solo è veramente il sommo sacerdote a cui dobbiamo affidarci. Il sacerdote si prendeva in carico chi arrivava al Tempio, perché potesse incontrare Dio. Sommo sacerdote, noi dobbiamo contemplare Gesù questa sera come colui che ci permette di incontrare Dio. E poi abbiamo ascoltato la passione. Se noi proviamo a ritornare un po' al modo con il quale parla, narra l'Evangelista Giovanni, come per buona parte anche gli altri, la passione è una intronizzazione, è un re che viene messo sul suo trono. E anche se questo trono qui è la croce, però quel trono lì è il trono vero, non è quello di Pilato, non è quello di Cesare, non è quello di nessun altro, è anche il dialogo con Pilato che insiste e Gesù che lo dice, sì, sì, io sono re, tu me lo chiedi, io te lo dico, io sono re. E proprio mentre gli dice, io ho il potere di poterti mettere in croce, non lo spaventi, ti è stato dato dall'alto perché si compiano le scritture. La passione è un innalzamento a questo nel Vangelo di Giovanni. Era già stato fatto riferimento, se vi ricordate, quando lui ricorda a Nicodemo, bisogna che il figlio dell'uomo venga innalzato. Come nel deserto è stato innalzato il serpente su quell'asta che dava la salvezza, poi Nicodemo non comprende, comprende anche lui nel momento in cui nella passione del Signore vede che il trono di Gesù è la croce perché lì c'è l'amore. È un evento glorioso, non è un evento come siamo forse noi abituati a vedere nei film o nelle narrazioni sempre più truculente della morte di oggi, non interessa, c'è qualcosa, ma perché è così che presentano il Signore, è colui che sale sul suo trono, c'è quasi un corteo di persone che lo portano a manifestare la grandezza, che è la grandezza di Dio. Però dentro queste contemplazioni, chiamiamolo così, delle letture che abbiamo ascoltato, possiamo fermarci sulla morte di Gesù e su quel versetto che precede immediatamente proprio la morte del Signore. È lì dove Gesù riconosce, dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, la morte per Gesù non è la fine di niente, è il compimento di un qualcosa di grande, è il compimento delle scritture, bisogna che si adempia le scritture, è il compimento della sua missione, è venuto per questo, è il compimento della rivelazione, i miracoli, le parole di Gesù, rispetto a Gesù in trono, in croce, sono una pallida possibilità di avvicinarsi a comprendere chi è Dio. Gesù si manifesta nel compimento, ecco perché qui c'è scritto, sapendo che tutto era compiuto, tutto, è il compimento dell'obbedienza, l'obbedienza al Padre, è il compimento della libertà, ci va liberamente in croce, sapendo che ormai tutto era compiuto, lo sa che tutto ormai è compiuto, affinché si compisse, la scrittura disse, ho sete, e questo dire ho sete, che poi è diventato anche le parole di grandi brani musicali e di oratori, per cui quello sete lì è diventato il titolo per grandi autori, proprio per ricordare come quelle parole non vanno interpretate appena come se Gesù avesse una sete procurata dall'arsura dovuta alle sofferenze, dovuta alla croce, dovuto alla flagellazione. Ho sete che si compia la volontà del Padre. Vi era lì un vaso pieno di aceto perché si realizza e nello stesso tempo c'è un significato in più. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto, e si ripete una seconda volta, e chinato il capo, chinare il capo è un po' un senso, un segno di assenso, sì, sta bene, il chinare il capo è quasi un dire di sì, e va interpretato così. Chinato il capo, Gesù disse, consegnò lo spirito. Questo chinare il capo del Signore per dire di sì, per essere obbediente al Padre, è stato interpretato anche nella costruzione delle chiese, per cui non mi pare la nostra, però le chiese un po' più antiche, il presbiterio era leggermente ruotato rispetto all'asse centrale della navata, perché era costruito la chiesa sull'immagine della croce, perché Dio si rivela nella croce, ma anche per dire che in quel capo inchinato e reclinato di Gesù ci sta il suo dire di sì al compimento dell'obbedienza, della libertà, al compimento della volontà del Padre. E chinato il capo, consegnò lo spirito, non spirò. Non è morì perché non poteva fare a meno di morire. Questo consegnare lo spirito è il gesto presente, cosciente, di un uomo libero che dona lo spirito al Padre, ecco perché china il capo, e nello stesso tempo dona lo Spirito Santo. Se voi andate a rivedere con la vostra mente, non l'ultima copertina del bollettino, ma quella di inizio di Quaresima, che più di una volta, credo io ho già detto, contiene in sé proprio questo racconto della morte del Signore lo traduce molto bene, non solo perché il capo lo è chinato, non solo perché lui che è salito sul trono ha la corona di spine che è d'oro, non solo perché lui che è presentato nella prima lettura come l'unico giusto che è morto a causa dell'ingiustizia, ha però anche la barba d'oro perché è veramente re, perché lui salva gli stessi che lo hanno condannato, ma c'è quella colomba sul braccio della croce. Proprio a dire questo, non muore Gesù come noi intendiamo dire di solito quando muore una persona. Muore in una maniera diversa. È, potremmo dire, veramente la morte di un re, la morte di una persona che coscientemente si è affidato al Padre, la morte di una persona che lo fa per gli altri. È veramente il re che pensa di più al suo popolo che non a se stesso, è veramente il re che dona lo spirito perché sia il principio della vita nuova e della vita spirituale del cristiano. Sono ormai questi contenuti noti da secoli, perché così i padri della Chiesa hanno sempre commentato questo chinare il capo, hanno costruito le chiese su di questo. Questo dire è compiuto fino in fondo nell'ultimo momento per ricordare la sua adesione totale alla volontà del Padre. È così che è stato inteso, consegnò lo Spirito. Ecco perché noi questa sera, contemplando attraverso questi brani la grandezza di Gesù, già pregustiamo la vittoria della Pasqua, perché la Pasqua è questo passaggio che Gesù opera, ma in questo passaggio lascia a noi la vita, e lascia a noi la vita attraverso il dono dello Spirito Santo. Dopo la liturgia della parola, il secondo momento, la preghiera universale, che verrà introdotta nell'intenzione, sarà seguita poi dalla preghiera di tutta la Chiesa in questa notte.
Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente.
Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Benedetto. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute, lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio.
Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato la sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per il nostro vescovo Luciano, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio.
Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevono il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore.
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa.
Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi tra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, vi aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possono entrare anch'essi nella via della salvezza.
Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della Tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in Te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Dio onnipotente ed eterno, nelle Tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la Tua sapienza coloro che ci governano, perché con il Tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna.
Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nelle loro necessità il soccorso della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
In questa seconda parte ci viene presentata la croce per la nostra adorazione.
Ecceliunt crucis in quo salus mundi pependi. et celium cruci. In quo salus mundi pependi. Venite, adoremus. Ecceliium crucis, in quo salus mundi pependi.
popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo. Tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Io ti ho piantato, mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei divenuta aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore.
Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il Faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato i capi dei sacerdoti. Io ho aperto davanti a te il mare, e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. Io per te ho colpito i re dei Cananei, e tu hai colpito il mio capo con la canna. Io ti ho posto in mano uno scettro regale, e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Io ti ho esaltato con grande potenza, e tu mi hai sospeso al patibolo della croce.
Thank you.
con la preghiera di Gesù ci introduciamo nella terza parte per la Santa Comunione. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di
partecipare alla tua messa,
ma dì soltanto una parola e io
Dio sono salvato.
Amen.
Il corpo di Cristo.
Amen.
Facciamo la comunione a Gianluca. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.
Amen.